Radio Giornale.
Buongiorno da Luisa Orelli. Ballottaggio a Ginevra, 11 candidati in corsa per i 6 seggi dell'esecutivo cantonale ancora da assegnare dopo la riconferma del PLR Pierre Modet. Legislative in Libano, appuntamento cruciale per un paese su cui i conflitti regionali da sempre si riverberano. Armenia verrà nominato tra 2 giorni premier, il leader dell'opposizione. Sentiremo uno degli artefici della svolta, il presidente Armen Sarkisian. Ok, secondo impegno per la Svizzera al Mondiale di Danimarca, alle 20:15 affronterà la Slovacchia. Nel canton Ginevra, ballottaggio oggi per l'elezione con il sistema maggioritario del Consiglio di Stato a 7 membri. Quale la posta in palio? Lo vediamo subito con il nostro corrispondente in Romandia, Gabriele Fontana.
Sì, buongiorno. Si tratta di vedere quale sarà la configurazione del governo Modet per la prossima legislatura, perché dal momento che l'ex candidato PLR ginevrino al Consiglio federale è già stato rieletto alla maggioranza assoluta al primo turno, pare predestinato a riprendere la presidenza dell'esecutivo cantonale dal predecessore pure radicale Longchamp, che non si ripresenta. L'intesa borghese mira a difendere la sua maggioranza con la liberale Nathalie Fontanet e i 2 centristi uscenti PPD, ma se dal Busco pare certo la rielezione, più problematica è quella di Luc Bartassin, il capo Dipartimento Trasporti, Ambiente e Agricoltura. Al primo turno era solo 9° nelle preferenze.
Quali allora, Gabriele Fontana, le diverse ipotesi?
Sì, i socialisti ambiscono un secondo seggio e l'MCG Mauro Poggio diventerebbe in questo caso l'ago della bilancia del governo cantonale, malgrado la disfatta del movimento dei cittadini ginevrini in gran consiglio, con un'avanzata della sinistra e della destra, diciamo non populista. Più improbabile invece un rovesciamento della maggioranza in Consiglio di Stato, con una sinistra divisa tra le 3 candidature di socialisti e verdi e quella solitaria e più radicale di Insieme a Sinistra. Ma il listone unico con tutti i candidati sulla stessa pagina potrebbe anche aver indotto molti elettori a utilizzare i 6 suffragi a loro disposizione, privilegiando le personalità rispetto alle loro appartenenze politiche.
Staremo a vedere i risultati attesi tra breve. Si vota oggi anche in Libano per delle legislative particolarmente attese. Le precedenti risalgono a 9 anni fa. Libano, sopravvissuto alla guerra civile e a quella con Israele, che accoglie più di 1 milione di rifugiati siriani e vive per interposti partiti locali il conflitto tra Iran e Arabia Saudita sotto l'occhio vigile di Israele. Abbiamo con noi il nostro collaboratore a Beirut, Lorenzo Trombetta. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, 2 sembrano essere gli interrogativi principali. Il primo, la tenuta dello Hezbollah, il partito filo-iraniano. Il secondo, quella del premier Saad Hariri, ancora qualche mese fa trattenuto in maniera spettacolare in Arabia Saudita.
Sì, queste sono le 2 forze principali che appunto hanno un legame più o meno diretto con le 2 potenze regionali rivali. Ma ormai da metà dello scoppio della crisi siriana, diciamo dal 2013, c'è un consenso di fatto a livello regionale, quindi anche tra Arabia Saudita e Iran, e a livello internazionale, quindi anche tra Francia, Stati Uniti e Russia, per cui il Libano deve rimanere una piazza della negoziazione, del dialogo, e non una piazza dello scontro. Anche politicamente, con queste elezioni, probabilmente si confermerà la necessità locale, regionale e internazionale di mantenere l'attuale equilibrio, e quindi queste forze in campo già di fatto si sono spartite prima dell'apertura dei seggi le aree di competenza elettorale, le aree anche dove otterranno dei successi già scritti sul territorio libanese.
Il Libano, Lorenzo Trombetta, è però anche un paese laboratorio di equilibri politici e culturali. Si vive un clima di relativa libertà e attraversato da ondate di protesta. C'è una società civile molto attiva. Che ne è di tutti questi fermenti innovativi?
Da un punto di vista nazionale, le varie piattaforme della società civile che cerca con fatica di arrivare alla politica, da un punto di vista nazionale queste iniziative non riescono, e forse nemmeno questa volta riusciranno ad avere una rappresentanza significativa in Parlamento. Le ultime elezioni amministrative locali hanno dimostrato quanto, nonostante le forze delle liste civiche, della società civile a Beirut e in altre città, siano comunque ostacolate dalla presenza di ex signori della guerra, da leader feudatari, da capi bastone delle varie forze che poi sono anche affiliate a potenze regionali. C'è una sorta di cartello di queste grandi potenze politico-confessionali libanesi che hanno l'interesse a mantenere la società civile sotto l'ombrello del confessionalismo. Ecco perché anche questa volta sarà un test molto duro per le varie piattaforme della società civile che sperano di arrivare in Parlamento, ma probabilmente riusciranno a ottenere pochi seggi rispetto ai partiti e movimenti tradizionali.
Grazie Lorenzo Trombetta per averci aiutato a capire la posta in gioco di queste elezioni legislative libanesi. Buona giornata.
Buona giornata.
Anche la Tunisia alle urne, Tunisia dove si tengono oggi le prime elezioni municipali libere a livello locale dopo la svolta democratica del 2011 e la caduta di Ben Ali, importanti soprattutto nelle regioni svantaggiate da cui partì la rivolta. Sentiamo da Tunisi Francesco Carnielutti.
Dopo circa 3 settimane di campagna elettorale, il dubbio più grande è se i partiti che competono per i seggi dei 350 consigli municipali qui in Tunisia siano riusciti a vincere il senso di abbandono che molti tunisini sentono verso lo Stato. E ricordiamo infatti che sono passati solo pochi mesi dai disordini di gennaio, espressione del malessere sociale per il caro vita e per quegli stessi problemi come la disoccupazione, la precarietà e il mancato sviluppo di alcune regioni che hanno portato alle rivolte del 2011. Non è di buon auspicio il dato sull'affluenza dei militari e dei membri delle forze di sicurezza, solo il 12% dei quali si è recato alle urne in anticipo rispetto al resto del paese domenica scorsa. La percezione dell'inefficacia della classe politica potrebbe quindi mettere in ombra il messaggio che i partiti hanno cercato di diffondere nelle ultime settimane, quello delle elezioni municipali come ulteriore passo avanti nel processo di democratizzazione e decentralizzazione del paese. Tra le forze politiche favorite sono sicuramente le liste dei due maggiori partiti, avversari in queste elezioni ma uniti a livello nazionale all'interno di un governo multicolore. Da una parte il movimento di ispirazione religiosa in Ennahda, a lungo represso dalla dittatura e infine riconosciuto come partito nel 2011, dall'altra le liste di Nida Tunes, forza eterogenea che conta tra le proprie fila membri del vecchio regime e che è nata nel 2012 proprio in chiave anti-islamista.
La Francia disapprova le dichiarazioni di Donald Trump venerdì scorso davanti all'assemblea della NRA, la potente lobby delle armi. Oggetto della corale condanna, le considerazioni del presidente statunitense a proposito degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. Piero Grabeck.
They took their time and gunned them down one by one. Boom! Come over here. Boom!
Hanno preso tempo e li hanno uccisi una alla volta. Boom! Vieni qui! Boom! Vieni qui! Boom! Donald Trump ha ricostruito così quanto è andato in scena a Parigi 2 anni e mezzo fa, al Bataclan, in alcuni locali vicini, allo Stade de France, con un gruppetto di terroristi che ha ucciso 130 persone.
But if one employee or just one patron had a gun.
Se qualcuno dei presenti avesse avuto un'arma da puntare contro i terroristi, questi sarebbero fuggiti o sarebbero stati colpiti. La storia sarebbe stata completamente diversa. Ieri il governo francese, attraverso il Ministero degli Esteri, ha reagito esprimendo una ferma disapprovazione nei confronti dei propositi del presidente Trump, tenuti meno di 2 settimane dopo il suo incontro a Washington, dai toni molto cordiali, con il suo omologo Emmanuel Macron, il quale invece da parte sua non ha reagito. Il Ministero degli Esteri chiede rispetto per la memoria delle vittime e sottolinea che le statistiche sulle vittime di armi da fuoco non permettono di rimettere in discussione le scelte della Francia, un riferimento neanche troppo velato a quelle statunitensi di statistiche che annualmente mostrano un numero di persone uccise tramite armi da fuoco molto elevato. Tra i primi a reagire ieri in Francia l'allora presidente François Hollande, che ha denunciato queste affermazioni come vergognose oscene. L'ex premier Manuel Valls ha definito Trump indecente e incompetente. L'ex ministro degli interni Cazeneuve si è detto indignato e disgustato. L'ex vicepresidente dell'associazione delle vittime 13/11/15, Domenac, ha invece apertamente mandato a quel paese Donald Trump via Twitter in inglese.
Un Sarkozyan che lascia dopo lunghi anni il potere, un altro quasi omonimo, Sarkisyan, che rimane al suo posto quale presidente e garante di unità. L'Armenia sta per sciogliere la crisi politica che le scorse settimane ha dato luogo a imponenti manifestazioni di piazza. Tra due giorni il leader dell'opposizione, Nikol Pashinyan, dovrebbe essere nominato premier. L'ex presidente e neo premier contestato, Serge Sargsyan, si ritira invece di fronte alla pressione popolare. Molto importante in questa fase è stato il ruolo del nuovo presidente, l'altro Sarkisyan, Armen. Oggi vi proponiamo le sue considerazioni in un'intervista realizzata per noi a Yerevan da Matteo Tacconi.
Presidente, nelle prossime ore il leader del movimento di protesta Nikol Pashinyan dovrebbe essere nominato primo ministro dal Parlamento. È convinto al 100% che andrà così?
Il popolo ha parlato. Il governo sarà guidato da un nuovo primo ministro. Si sono create molte aspettative tra i più giovani, tra i meno giovani, tra chi vive qui e tra gli armeni all'estero. Questa è la via. Non è mio compito dire cosa dobbiamo sviluppare, ma è chiaro che in questi giorni abbiamo visto una nuova Armenia. Non possiamo tornare indietro.
We cannot go back.
Cos'è che, a suo avviso, ha portato alla nascita di questo movimento per la democrazia?
Molti sono scontenti per via delle ingiustizie sociali. La nostra è una società molto polarizzata. Ci sono persone molto ricche e altre molto povere. I giovani non vedono un futuro. Ha inciso anche la corruzione e per tanti è chiaro che il modo in cui sono stati modificati di recente gli equilibri istituzionali concentra nelle mani del primo ministro troppi poteri.
La riforma sembrava fatta apposta per permettere a Serge Sargsyan, dopo due mandati presidenziali, di restare al potere come premier. Si aspettava le sue dimissioni davanti a tutte queste proteste.
Lui è stato ministro della difesa, ministro della sicurezza, primo ministro e presidente. Terminare una carriera in questo modo è stata una scelta di alto valore. Alla fine ha dimostrato di essere un politico responsabile. Le sue dimissioni hanno portato calma e il giorno dopo c'era un paese unito.
The whole nation was united.
Gli si rimprovera però di aver creato un regime autoritario nei suoi 10 anni da presidente.
Non credo che tutto ciò che è stato fatto in passato sia sbagliato e che ciò che faremo in futuro, al contrario, sarà giusto. Non credo nel bianco e nel nero, ma nella varietà di colori. Se tutto fosse nero, questi giovani non sarebbero cresciuti così liberi. Non sono vissuti in una vera dittatura.
I giovani sono stati protagonisti assoluti della protesta. Che idea si è fatto di questi ragazzi?
C'è molta energia ed è un bene che sia una energia positiva. Molto meglio che sia positiva, anche se un po' naif, magari, piuttosto che negativa e aggressiva. Ora, l'idea è prendere questa energia e trasformarla in qualcosa di buono e di creativo per il paese. Se prevalesse l'odio, tutte le idee di questo movimento si tramuterebbero in vendetta e avremmo un fallimento.
Then we will fail.
Ci sono analogie con la protesta in Ucraina di 5 anni fa?
It's very different.
È molto diverso. Questo è un paese unito, mentre in Ucraina non era così. Noi abbiamo dimostrato che possiamo avere un dialogo civile nel nostro paese.
Inside our nation.
Ma la Russia, una sorta di madrina per l'Armenia, non cercherà proprio in nessun modo di influenzare la situazione?
Let's leave aside Russia.
Metterei da parte il ruolo della Russia, anzi. Ci sono molte persone che parlano di un'influenza europea, perché molti dei giovani dimostranti hanno studiato in Occidente. Ma questa è una faccenda armena.
It's an Armenian issue.
Il presidente armeno Armen Sarkisyan, intervistato a Yerevan da Matteo Tacconi. E ora ci ha raggiunti in studio Paola Latorre per il consueto sguardo sulla stampa domenicale che oggi Paola dedica ampio spazio alla tragedia di Arolà in Vallese.
Sì, i domenicali parlano appunto dei 14 sci escursionisti traditi dal maltempo una settimana fa sulle Alpi in Vallese e costretti a passare la notte all'addiaccio. 7 persone hanno perso la vita. Pesanti accuse nei confronti della guida alpina, scrive la NZZ Zontag. Un sopravvissuto parla di cattiva pianificazione e mancanza di attrezzatura. In 15 minuti sono passati dal sole all'inferno, titola Le Matin Dimanche, che ritiene che la chiave per capire l'incidente è il fenomeno meteorologico conosciuto come il muro di Föhn. Le temperature scendono improvvisamente e la neve si infiltra dappertutto, spiega un meteorologo. Sul Sonntagsblick invece il responsabile della sicurezza del CAS, Willy Mosiman, sottolinea che il numero di persone in questi gruppi in questo genere di uscite dovrebbe essere limitato per questioni appunto di sicurezza.
E il Sonntagsblick oggi parla anche di aerei da combattimento.
Sì, lo fa perché ha intervistato Oskar Schwenk, il presidente della Pilatus, l'azienda aeronautica svizzera, e Schwenk afferma che la Svizzera potrebbe risparmiare 1 miliardo di franchi nell'acquisto di nuovi aerei da combattimento se rinunciasse agli accordi di compensazione, quindi dovrebbe rinunciare ad una commessa per un'azienda elvetica. In questi casi, spiega Schwenk, è pratico aumentare il prezzo del 15-20%. Pilatus, leggiamo sempre sul Sonntagsblick, che in dicembre dovrebbe consegnare il nuovo aereo del Consiglio federale. E a proposito di governo, Le Matin Dimanche mette in prima pagina la consigliera degli stati PLR Karin Keller-Sutter, super favorita alla successione di Johan Schneider-Ammann, leggiamo. Ma forse gli ostacoli potrebbero arrivare dal suo stesso partito, scrive il Domenicale, riportando voci di palazzo. E a palazzo, per un'altra successione, quella di Doris Leuthard, vedrebbero bene l'attuale cancelliere Walter Thurnherr. Nessuno conosce la Berna federale meglio di lui, scrive la NZZ am Sonntag.
Il DATEC di Doris Leuthard è il dipartimento di riferimento per la posta e dello scandalo autopostale parla oggi la Sonntagszeitung.
Censura, titola in prima pagina la Sonntagszeitung, che afferma che il rapporto relativo alle manipolazioni contabili di autopostale non sarà pubblicato interamente. Saranno tolti i capitoli, oscurati dei passaggi o addirittura potrebbe essere pubblicato solo un riassunto. Diversi politici interpellati dal Domenicale non sono d'accordo. Ancora un'ultima segnalazione, sempre dalla Sonntagszeitung, riguarda le mutilazioni genitali femminili. Dal 2012 la nuova legge permette di perseguire meglio gli autori, ma nessuno denuncia, in particolare i medici che regolarmente entrano in contatto con donne e ragazzine mutilate. Sarebbe inutile, dicono, e l'obbligo di denuncia potrebbe avere conseguenze traumatiche per le bambine, leggiamo. Se non si denuncia e non si persegue questo tipo di reato, però rischia di essere tacitamente accettato, sottolinea la consigliera nazionale Natalie Ricli, che intende affrontare il tema con la ministra di giustizia Simonetta Sommaruga.
E ora, grazie Paola Latorre, ci chiedono la linea da Ginevra, dove Gabriele Fontana forse qualche aggiornamento sul ballottaggio per il Consiglio di Stato.
Sì, secondo i primi risultati, il socialista Thierry Apotelò e la liberale Nathalie Fontanet entrerebbero in Consiglio di Stato a Ginevra, mentre sarebbe escluso il PPD Luc Bartassà.
Che era il più vacillante, ci spiegavi prima. Grazie Gabriele Fontana. Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto e buona giornata.